Ciao, state ascoltando Immaginari Insostenibili, storie mediali per interpretare la crisi climatica, una serie podcast dedicata a navigare le rappresentazioni della crisi climatica nei media culturali contemporanei. In ogni episodio prenderemo in esame prodotti culturali che affrontano o interpretano la natura, gli esseri umani, gli animali o il sistema Terra, mostrando come la cultura popolare plasmi, positivamente o negativamente, le percezioni sociali della crisi climatica. Il fumetto è un linguaggio poroso, ha scritto la critica Caterina Orsenigo. Tiene insieme disegno e parola, tempo e spazio, realtà e metafora, e dalla sua posizione un po' laterale riesce ad andare dritto al punto senza pesantezza. Il fumetto compie azioni che giocano a nostro favore per l'analisi che propone l'episodio di oggi. La prima, che tra una vignetta e l'altra c'è un vuoto, e quel vuoto lo riempiamo noi. Leggere un fumetto è completare di continuo ciò che non è disegnato, un'immaginazione attiva, partecipe. La seconda è che la pagina dispone il tempo nello spazio. Passato, presente e futuro possono stare uno accanto all'altro sotto i nostri occhi ed è il modo perfetto per rendere visibile ciò che è troppo lento per essere visto. La terza è che il fumetto può tacere, può togliere le parole e lasciare solo l'immagine, il silenzio del mondo finito, la lingua che si spegne insieme alle cose. A dirlo sono due autori classici della teoria del fumetto. Scott McCloud, in Capire il fumetto, ha dato un nome a quel vuoto tra le vignette e al gesto con cui lo colmiamo. Lo chiama closure, la chiusura. Il nostro cervello che, viste due immagini accostate, costruisce da solo ciò che accade in mezzo. È il lettore a far succedere le cose. Thierry Grunstein, in Sistema del fumetto, mostra come la pagina non sia una fila di vignette, ma un organismo. Tavole anche lontane fra loro si parlano a distanza, lui lo chiama intreccio, così che una sola pagina può tenere insieme, in un colpo d'occhio, tempi diversi. Ecco perché il fumetto è così adatto a una crisi fatta di cause lente e conseguenze lontane. Può metterle lì, vicine, sotto lo stesso sguardo. La prima famiglia concettuale che tratteremo oggi è il fumetto che ragiona, quello del saggio e della divulgazione. Il capofila è La grande rimozione di Roberto Grossi, uscito per Coconino nel 2024. Non è una storia, è un saggio a fumetti, un graphic journalism in cui l'immagine è parte dell'argomento. Grossi parte da un'idea tagliente, abbiamo cancellato il senso del limite, e chiama rimozione la manovra collettiva con cui dimentichiamo ciò che fa troppo male ammettere, in una critica esplicita al capitalismo. La rivista Fumettologica ha colto il punto che ci interessa di più. Grossi non riduce il fumetto a commento illustrato di un testo, ma ne usa le meccaniche proprie. Lui stesso l'ha definito un documentario a fumetti, un fuoco di fila di immagini da decodificare. Sullo stesso versante, ma con il tono opposto, c'è Non è mica la fine del mondo, di Tuono Pettinato e Francesca Riccioni, Rizzoli 2017. Qui si ride. Una famiglia di alieni, in gita, fa la turista su una terra ormai deserta. Guida Lonely Planet, alla mano, scopre la storia dei disastri umani. Il libro alterna le tavole dell'avventura aliena alle pagine infografiche della guida, dense di dati e storie dell'ambientalismo. Il fisico Gianluigi Filippelli, recensendolo, lo ha agganciato a un'ipotesi dell'astrobiologia, quella di una civiltà così evoluta da essersi distrutta da sola. L'estinzione vista da fuori con il sorriso. Tuono Pettinato, va detto, ci ha lasciati nel 2021 e questo resta uno dei suoi libri più amati. Chiude la famiglia un'opera corale, 10 anni per salvare il mondo, antologia uscita per Morellini nel 2025. Riunisce autori da Italia, Regno Unito e Filippine, dando voce soprattutto al sud globale e alle comunità indigene. È climate fiction politicamente consapevole, che indica nel capitalismo e nell'imperialismo le radici del disastro e mette in fila linguaggi diversissimi, la satira del greenwashing, l'indagine su mari avvelenati e perfino una storia completamente muta. La seconda famiglia è il post-apocalittico e l'adattamento, dove comandano l'immagine e il silenzio. Il primo titolo è La strada, stavolta l'adattamento a fumetti del romanzo di Cormac McCarthy, firmato dal francese Manu Larsenet, Coconino 2024. È il primo adattamento autorizzato di McCarthy, che lo approvò prima di morire. Larsenet lavora per sottrazione, pagine intere senza dialoghi né didascalie, grandi vignette di cenere e poi vignette piccole e serrate per restituire l'insignificanza dei due rispetto al mondo. Vale la pena guardare come monta le tavole. Campi larghissimi che abbracciano tutto il paesaggio e poi, all'improvviso, una raffica di vignette minute sui gesti più piccoli dei due protagonisti. È il ritmo stesso della sopravvivenza, alternato allo spazio sterminato che li schiaccia. Non a caso c'è chi ha avvicinato La strada a Meridiano di sangue, l'altro grande McCarthy. Là, la frontiera alla nascita dell'identità americana, qui lo stesso paesaggio morale dopo il suo crollo. Nella lettera con cui chiese a McCarthy il permesso, Larsenet scrisse di voler soltanto disegnare le sue parole, trovando per ogni parola una linea silenziosa. È la definizione perfetta del potere muto del fumetto. Che La strada sia un libro ambientale non è una mia forzatura. Già nel 2007 George Monbiot sul Guardian lo definì il più importante libro ambientalista mai scritto. Se avete ascoltato la puntata in cui abbiamo discusso McCarthy come romanziere, sapete già cosa sto per dire. Per dovere di cronaca lo includo anche qui. Nel 2024 un articolo di Vanity Fair ha rivelato che McCarthy, a 42 anni, avviò una relazione con Augusta Britt, allora sedicenne e in affido. Il pezzo la raccontava come una grande storia d'amore, ma in molti, a partire dal Guardian, l'hanno letta come adescamento e abuso di una minorenne in una situazione fragilissima. Lo dico perché possiate tenere insieme le due cose, l'opera qui adattata e ciò che sappiamo dell'uomo. Come portare questo peso non è qualcosa a cui sorrispondere. Resta italiano e altissimo La terra dei figli di J.P. del 2016. È un post-apocalittico di cui non si conosce la causa. Due fratelli sopravvivono in un mondo imbestiato e il padre tiene un libro segreto. L'indice dei libri del mese lo ha definito una distopia domestica, lontana da Mad Max. La cosa straordinaria sono le regole che J.P. si è imposto. Niente voce narrante, niente colore, la stessa identica gabbia in tutte le pagine. Una poetica della sottrazione e dichiarata a tavolino. Già nel 2013, in un'intervista, J.P. aveva annunciato che sarebbe stata una storia lunghissima, senza voce narrante e senza acquerelli, senza cioè tutte le cose che facevano di lui il narratore poetico capace di commuovere. Voleva, per una volta, una storia che si reggesse solo sul plot e sui personaggi, e quelle regole le ha poi pubblicate sui social, come un piccolo decalogo a cui obbedire. Al cuore c'è un nodo che ci riguarda. Il padre sa scrivere, i figli no. E lui si guarda bene dall'insegnarglielo, perché leggere e scrivere mal si conciliano con la durezza che serve a sopravvivere. Un saggio accademico di Giuseppe Di Stefano lo legge addirittura attraverso La fine del mondo dell'antropologo Ernesto De Martino, come una riflessione sulla scrittura dopo la fine. Della stessa famiglia, ma più vicina alla cronaca, è Fine di Isabella Tiveron, sempre Coconino 2025, l'adattamento a fumetti del romanzo di Giuseppe Civati e Marco Tiberi. Nel 2042 una donna, Sara, scrive un diario e si fa la domanda che attraversa tutto il libro: quando è che tutto ha cominciato a finire e com'è che non ce ne siamo accorti? Di nuovo un diario, di nuovo la scrittura come ultima testimonianza. La terza famiglia ci porta sulla terra, letteralmente. È il fumetto della violenza graduale, del danno situato in un luogo preciso. Il libro su cui voglio fermarmi di più è Fiori di filo spinato, esordio dei due giovani autori siciliani che firmano come Kizazu e Maxem, all'anagrafe Chiara Losauro e Giuseppe Montagna, per edizioni BD 2024. Siamo accanto al polo petrolchimico tra Augusta e Siracusa, dove le saline coi fienicotteri rosa riflettono le ciminiere. La raffineria è l'unico lavoro possibile, ma avvelena gli operai e il territorio con una malattia dei fiori. Un fiore sboccia sulla pelle e il destino è segnato. La critica Caterina Arsenigo, su Lucy, ha letto questa invenzione come un modo tragicamente bello di raccontare il ricatto fra salute e lavoro. E ha scritto che, leggendolo, il primo posto che viene in mente è Taranto. Questa è violenza lenta, è la zona di sacrificio, sono le ferite ambientali e umane di un territorio reale, disegnate da chi ci è cresciuto accanto. Accanto a Fiori di filo spinato metterei Il limite del mondo, di Barbara Borlini e Francesco Memo, per Tounoué. Li abbina la stessa Arsenigo in un saggio dal taglio dichiaratamente ecocritico, che cita la geografa Elena Dell'Agnese e parte da una premessa secca. La narrativa dominante si è limitata a raccontare il mondo. Questi fumetti provano invece a cambiarlo. Ecoansia, un mondo forse oltre il punto di non ritorno e personaggi comuni messi in gioco. È anche questa una lente diversa da quelle dei saggi che ci hanno guidato lungo il viaggio. Cosa lascia il fumetto a chi guarda la crisi? Lascia la prova che si può capire senza essere istruiti a forza. Il disegno non ti convince con un argomento, ti fa vedere e poi ti chiedi di completare tu, nel vuoto tra le vignette, quella che MacLeod chiama chiusura. Può tacere, come la linea silenziosa di La Cernè. Può distendere la violenza lenta lungo una pagina, dove la causa e la conseguenza si guardano. E può mettere un fiore bellissimo sulla pelle di un ragazzo malato e rendere indimenticabile una zona di sacrificio. Il fumetto è forse il linguaggio che, più di tutti, fa lavorare l'immaginazione di chi legge, che poi è la cosa che in questo viaggio ci è sempre interessata davvero. Il viaggio di oggi termina qui. Grazie per essere arrivati alla fine con me. A presto!